Mercury Comics, l'angoliere Giobin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole.
Mercury Comics, siamo sempre qui, sempre da Tempo Digitale, sempre da Lucca Comics and Games. Sta tenendo il tempo, signori, non piove e quindi gli autori sono arrivati, non ci possiamo quasi credere. Allora, abbiamo finito di parlare con Marco della Mondadori e come non possiamo continuare a parlare di Mondadori con il nuovo volume edito appunto da Oscar Inc., La soffitta di HB Squatz. Ciao a tutti e due.
Ciao, ciao a tutti. Lui si chiama Squatz.
Squatz, no?
Molti lo sbagliano. E che abbiamo ciao a tutti.
Abbiamo questa tendenza a tradurre in inglese qualsiasi nome non riconosciamo.
Allora, io ho un ricordo di voi due di tanti tanti anni fa.
Ero solo.
E no, c'eri tu, è vero, c'eri tu. E c'erano le cinque fasi.
Sono venuto per le cinque fasi.
Certo che sono venuto per le
allora,
cinque.
Allora c'entra.
C'eravate tutti quanti, non c'eravate solo. C'era Causone, c'eravate tutti. Okay. Sì, io non.
Perché io allora sono venuto anche un'altra volta.
Sì, poi ci siamo risentiti anche un'altra volta. Ma quella volta è stata una volta particolare perché io ero stanchissimo. Avevo girato tutta la fiera, ero a pezzi.
A chi lo dici?
Quindi sono arrivato a un certo punto, c'era la vostra presentazione, ho detto, beh, io mi siedo qui tranquillo, attacco il microfono, che cosa meravigliosa. E mentre voi avete fatto la presentazione, qualcuno di voi, tu credo, stavate facendo un disegno, ho detto questo disegno lo facciamo.
Ah, ma ora ricordo tutto, ricordi? È il salone di Torino quello, bellissimo, certo.
Questo disegno lo facciamo per la persona che fa la
quello
domanda.
Tutto intricato di cavi poi sì. Era, ma guarda che era perfetto, io non lo sapevo che... Ok.
E praticamente una persona fa una domanda, ok, hai vinto il disegno, poi io alzo la mano, sto registrando, facciamo anche la domanda, così faccio la domanda. E che cosa succede? No, non l'hai vinto, hanno cancellato il nome, hanno messo il mio e mi hanno dato il disegno.
Che burloni.
Mi deve aver odiato quell'altro povero soggetto. Allora, questo per dirvi che da un po' che ci conosciamo, le cinque fasi, un fumettone di quelli grossi, impegnativi, un packaging spaventoso da mettere in libreria pure perché è grandissimo.
Volevamo fare proprio un libro con l'intento di essere fastidioso cartotecnicamente,
sì.
Evitare di leggerlo, diciamo, in bagno, infatti, di sapere dove metterlo.
Quello in bagno non lo leggete proprio, se non ce la fate. Anche perché tratta temi abbastanza complessi e pesanti.
I fiori.
Sì.
No, sì, l'elaborazione del lutto.
L'elaborazione del lutto che appunto passa attraverso cinque fasi e sono spiegate graficamente. Da tema pesante a tema pesante arriviamo alla soffitta, che non è proprio una passeggiata umoristica dall'inizio alla fine, anzi. Raccontateci un po'.
Beh, allora parto io, sì. Intanto perché lo spunto iniziale è venuto appunto da questa serie di disegni che avevo realizzato. Io non sapevo che ne sarebbe venuto fuori un libro, quindi stiamo parlando di una tematica pesante, ma io non avevo nessuna tematica.
Ah, tu
intesa, semplicemente sono andato a ruota libera secondo l'ispirazione del momento. Quando appunto mi sono ritrovato per le mani una ventina di questi disegni, quindi neanche fumetti, erano proprio disegni. Illustrazioni più che fumetti, ho pensato a quel punto di metterci un testo perché mi sembrava che raccontasse qualcosa, ma non ero ben sicuro. E quando poi ho provato a cercare di capire che cosa stessi cercando di raccontare con i disegni, mi sono accorto che un pochino lo stavo rendendo didascalico, cioè stavo cercando di fare una specie di psicanalisi mia, che però era forse utile a me, ma magari non lo sarebbe stata per il lettore.
Quindi l'ho fatta io quella psicanalisi.
Per cui sono andato dal dottore.
Senti,
e che...
un attimo, mi dai un'occhiata a questo.
E il paziente ne è uscito un po' a pezzi, devo dire.
Un po' provato. E sì. Quindi sì, diciamo che poi al di là di questo è stato comunque un lavoro nella direzione dell'espansione della storia, no?
Sì.
Perché ovviamente a lui sono venute in mente tante cose, tanti suggerimenti, tanti spunti che a me, che avevo realizzato quei disegni, non sarebbero mai venuti in mente. Quindi sì.
Beh, quindi tu sei arrivato,
è stato lo yin e lo yang proprio.
Da capo gli hai detto, senti, mi dai un'occhiata ai disegni?
Sì.
e lui ha dato un'occhiata,
prende ispirazione
e non si sono mossi i disegni?
I disegni sono rimasti lì, credo che dopo che Acab ha scritto la storia c'è stato qualche piccolo aggiustamento, ma nel senso soltanto di aggiungere una tavola in più, perché nel suo testo si parlava di qualcosa che nei disegni proprio non c'era, no? Ma davvero poca roba.
Cioè lo sceneggiatore ideale?
Beh, io se devo, per esperienza personale direi di sì.
Ah, grazie intanto del complimentissimo. E io volevo raccontare solo la cosa che a me è sembrata più curiosa tra le tante cose curiose di questo approccio diverso comunque al lavoro del fare i libri a fumetti, insomma. Ed è stato che in realtà quando lui mi ha mandato queste tavole, forse addirittura l'ho vista che era di persona, eravamo a casa, insomma, comunque quando ho visto queste tavole tutte insieme, anche blandamente, per una questione appunto che non c'era niente che li collegasse, né un protagonista che ritornava, né un elemento che era ricorsivo, e io gli ho detto: guarda, mi sa che non c'è una trama qua. La mia prima reazione è stata quella
e ti ho chiamato apposta.
Esatto.
A me sembrava di sì, cioè, quando devi convincere.
E questa ne parlavo con Palumbo a proposito di alcune caratteristiche che riguardano proprio il lavoro dell'autore fumetti. Un piccolo privilegio è che, potendo gestirci i tempi da soli, certo, possiamo, diciamo, dormire magari in orari diversi o insomma auto-organizzarci in quel senso lì. E c'è una specie di strana questione legata al, lui lo chiama in un altro modo che mi piace, la penichella. Cioè, a me capita, a prescindere da questo lavoro in passato, di avere delle problematiche narrative da risolvere, andare a fare questa famosa penichella, svegliarmi e sapere la soluzione. Vi giuro che è così, non è una piccola cosa che succede. Penso semplicemente l'inconscio, così lì che ci sta ragionando. Quindi io sono andato a fare questa penichella dopo aver detto, dopo aver scritto: guarda, che mi sa che non c'è una storia qua. E mi sono svegliato con una frase che è la prima frase che è scritta, sì, che ogni volta dico diverso, perché io mi
ricordo un quarto.
E, esatto. Che è tipo: dopo 10 anni mi portano qui. E avevo anche un'altra cosa in testa, che era la questione della memoria, perché in realtà io poi venivo da The Fragment. Mm-hmm. E The Fragment, scusami se te lo dico, e perché mi è venuto in mente ieri che l'ho visto, e che il libro proprio prima di questo. Sì. Era una mostra, io ho preparato questa mostra alla Blue Gallery di Bologna, quindi delle tavole esposte, dopodiché le ho guardate e ho detto: aspetta, ma mi sembra una storia. Quindi io lì ho scritto una storia dopo averla disegnata, e questa cosa aveva, credo, iniziato a smuovere questo piccolo meccanismo, su cui poi mi dilungherei ancora 30 secondi, perché per me è molto interessante.
Quindi non è la tua prima volta?
Non è mai la mia prima volta, perché sono nato già con la seconda volta già fatta.
E la prima, no.
No, tra l'altro, appunto, da una parte è molto sperimentale, dall'altra incredibilmente mainstream, perché Stan Lee e Kirby lavoravano così negli anni 70. Detto questo, sbloccato delle cose, per cui io adesso attualmente sono in ballo con altri tre autori con cui sto lavorando.
Stanno mandando tavola.
E sto lavorando in questo modo.
Si è sparsa la voce che tu lavori così.
Si è aperta una strada.
È molto comodo per un disegnatore, no? Alla fine non devi seguire nessuna direzione.
Esattamente il contrario di come normalmente si fa. Lo sceneggiatore manda la storia, la casa editrice sta cerca un disegnatore.
Guarda che ho fatto, mettici la storia.
E una riflessione che rubo a lui, che potrei lasciare dire a te, che mi sembra bellissima, e che perché ci sono comunque anche delle analogie, tutte le arti in qualche modo sono chiaramente imparentate, la musica non fa eccezione, ed è vero che spesso si parte prima dalla musica, appunto, certo, e poi dopo gli aggiungi il testo, e mi sembra che
molti cantatori sull'argomento so che litigano,
esatto, ognuno ha la sua scuola, ma tra l'altro io neanche sono schierato, perché ho sempre fatto i fumetti prima scrivendoli e poi disegnandoli, quindi per me è solo un altro modo di poterli fare.
Esatto, è una metodologia, una delle possibilità.
La cosa che a me davvero ha colpito tanto, ragionando su questa questione del prima il disegno e poi la parola, è che ho iniziato a pensare ai bambini, e i bambini chiaramente, certo, tutti, quindi la storia di ogni singolo umano passa prima dal bisogno di fare degli schizzi, delle cose, poi dopo sempre un pochino più arrivare vicino a un codice, il fiore, la casa, e poi si inizia a scrivere il nome, insomma, e arriva la parola. Se pensi alla storia dell'umanità è la stessa cosa, certo, per moltissimo tempo abbiamo solo ragionato in forma di disegno, quindi di raffigurazione, e poi mano a mano, infatti, c'è questa cosa molto bella che in qualche modo le parole, a me piace tantissimo questa espressione, la devo dire, hanno dentro ancora adesso la nostalgia del disegno, ma è vera, perché in qualche modo è stata una sintesi, è come tu facevi un vaso, disegnavi il vaso, poi dopo un po' la sei andato a sintesi, esatto, scrivi. sembrava giusto,
allora voi penso l'abbiamo detto anche a voi, ma lo ribadiamo, noi prima di intervistare un autore leggiamo il fumetto perché ci infastidisce terribilmente parlare del nulla.
Bravi.
Ecco, leggerlo di sera
poi, perché? No, di notte aveva gli incubi e russava.
Perché?
Russare non è...
Missione compiuta.
Ne ho mandato un paio in depressione dopo, questa, dopo che hanno letto questo. Per me quelli sono i grandi complimenti.
Perché i cucchiai? Come ti sono venuti in mente i cucchiai scaldati sul fuoco?
Ah, cioè... mi fai la domanda terribile. Allora, questo libro è uscito, come sappiamo, prima in prevendita, no? Sì. Quindi in una cosa un po' più... tra l'altro era un esperimento che volevamo provare, perché adesso c'è questa possibilità appunto di provare a vendere senza la distribuzione.
Senza distribuzione,
che è legato tra l'altro a un progetto che stiamo comunque portando avanti, che si chiama Stigma, di cui non posso dire niente, ma oggi è
domenica.
Abbiamo
il nome.
Esatto, intanto abbiamo il nome. Vabbè, comunque legato a questa idea di nuovo modo di produrre. Sì. E scusami, mi sono veramente perso.
No, perché il cucchiaio?
Ah, perché cucchiaio, ok. Allora, quello che volevo dire è che siamo riusciti a fare un'edizione perché in qualche modo era un po' sottaciuta. Io ero contento perché questa cosa del cucchiaio è assolutamente vera. Io ho due fratelli, questi due fratelli adesso sanno che questo libro della Mondadori è uscita perché la Mondadori ha, come dire, un tipo di capacità di...
Distribuzione vasta, diciamo.
Esatto. Vabbè, diciamo le cose come stanno.
E quindi io litigherò con mio fratello molto presto, perché mio fratello, quando ero piccolo, faceva questa cosa.
Era lui?
Sì. Purtroppo
è... Oh santo cielo!
È vero.
E tu aspetti adesso a litigare con tuo fratello? Cioè,
no, no, io l'ho mandato a fanculo molto. Però siamo rientrati in quei rapporti, sai, che si ha comunque in famiglia per il Natale. Tra l'altro lui adesso vive a Madrid. Comunque, insomma, adesso è tornato, mi ha scritto: so che hai visto la soffitta, so che è uscito la soffitta, sto andando a comprarlo. Io sono sbiancato.
Affilo i cucchiai, ha detto dopo.
Perché noi stavamo...
Però confido nel fatto che si renda conto che, essendo una cosa vera e lui la sa, perché noi due la siamo riusciti a saperla, magari.
Pensa anche, un'altra cosa.
Perché, pensa se sente la radio.
Perché adesso sei andato in diretta in radio, non puoi neanche rimangiare.
Ah, ecco,
no, dicevo che adesso il fratello è anche avvisato.
Bene, fratello avvisato, mezzo salvato.
No, noi stavamo preparando la collana nuova, il programma editoriale, e ci siamo detti che non potevamo fare soltanto delle cose, diciamo, difficili. Certo. Volevamo qualcosa di veramente commerciale.
Certo, sì, sì, sì.
Che quindi... potesse... Perché capisco, è molto interessante la ricerca, però noi poi dobbiamo portare dei risultati, ci vengono a chiedere conto delle scelte che facciamo.
Voi volevate quel prodotto leggero che si può
addirittura facile facile.
Abbiamo insistito molto. Adesso
è un mondo al contrario.
Abbiamo abbiamo valutato insieme.
Leggero.
Insieme in un milione di copie abbiamo convenuto, sì, che più o meno
quella è la giusta tiratura.
Sì, siamo intorno a quel... adesso loro stanno cercando di capire come poi allocare le royalty. Ci sono varie ipotesi di, diciamo, di profilo immobiliare, se non ricordo male. Però a volte bisogna, le ragioni del mercato, la violenza che non possiamo ignorare,
ma è giusto,
purtroppo. Però insomma fa parte del mestiere.
Sì, no, per vendere così tante copie noi anche dobbiamo per forza ragionare in termini appunto commerciali.
Più commerciali,
cioè,
sì, più commerciali.
Cioè, cosa interessa la gente? Ci siamo chiesti.
Esattamente una storia, esatto, come questa.
Ma secondo me una storia
cosa
del genere,
cosa li può tranquillizzare
davvero, sarebbe seguitissima.
Ah, è vero, perché è morbosa.
Ma
è vero,
certo.
Assolutamente vero.
Cioè, c'è stato, ha chiuso da poco, no, il telefilm in cui c'era il serial killer che aiutava la polizia, che poi...
Acqua qua di rose,
ma infatti,
qua parliamo di violenze oscene,
se
come
volete
diceva,
fare qualcosa,
violenze che in genere non si mostrano,
no, non si mostra, esattamente, quindi se volete farvi un bel viaggio
no, ma per fortuna c'è gente che ha voglia di passare un po' di depressione, perché vi dico, non abbiate paura della depressione, perché si esce, se si esce,
se ne esce
meglio,
se si esce meglio di come ci si è entrati, sempre,
se si esce.
Sì, è vero, è vero. E quindi voglio dire, la soffitta Mondadori. Grazie per averci presentato il volume. Il volume, ve lo garantiamo, è decisamente intenso, cioè non è una cosetta, potete anche leggerlo in bagno, sono fatti i vostri, sono fatti. Poi però non ci dite che l'abbiamo avvertito, eh?
Magari non ai bambini.
Ecco, magari no.
No, ai bambini no,
no, meglio no.
Beh, se leggi in bagno sei già pronto, se te la fai addosso.
Ah, quello sì. Quindi grazie ancora,
vi aspettiamo poi in libreria per la soffitta, altrimenti se siete qui ci state sentendo, Mondadori a Napoleone, quindi hop hop. Musica. Mercury Comics va in onda, in diretta, ogni secondo martedì del mese, alle 22 su Radio Impronta Digitale, www.improntadigitale.org.